Cari amici, permettetemi di rivolgere il mio saluto alle autorità civili e religiose qui presenti e di ringraziare gli organizzatori di questo forum per l'invito che mi è stato rivolto. La presenza di illustri scienziati, filosofi, intellettuali, sociologi, mi porta a dare al mio intervento un'impronta eminentemente teologica. Il sempre più frenetico evolversi degli eventi di questi anni, proprio per questa corsa verso il precipizio, che ricorda il detto latino motus in fine velocior, richiede certamente una grande capacità di analisi dei fatti contingenti, ma esige parimenti una visione d'insieme che non può prescindere dalla dimensione spirituale del nostro essere. Senza questa visione trascendente, noi escludiamo l'aspetto fondamentale della nostra esistenza di creature razionali, ripristinate alla vita della grazia nel battesimo e destinate ad amare, adorare e servire Dio nostro Signore e Creatore. Senza questa visione trascendente, prescindiamo dalla realtà ontologica che gli eccellentissimi prelati della Chiesa ortodossa condividono con la Chiesa cattolica, cioè della regalità universale di nostro Signore Gesù Cristo, che in quanto vero Dio e vero uomo, è veramente, realmente pantocratore, sovrano delle società terrene, principe del tempo e della storia, Alfa e Omega. In questo convegno molti di voi ascolteranno proposte e progetti per un Great Reset alternativo che contrasti il colpo di stato dell'elite globalista per un ordine mondiale basato sulla sovranità nazionale, sul bene comune, sul primato dell'uomo sulla macchina, della ragione sulle passioni, dello spirito sul corpo. Questo nuovo ordine esiste già ed è nuovo perché è fondato su Cristo, Re e Pontefice. Esso è stato inaugurato con l'incarnazione, compiuto con la passione e morte del Salvatore, coronato di vittoria con la sua gloriosa risurrezione e perpetuato nei secoli mediante l'azione santificante della grazia, mediante i sacramenti. Questo ordine, che potremmo chiamare più propriamente cosmos, in opposizione al caos della rivoluzione, è la Societas cristiana che l'impero romano d'Oriente seppe incarnare nella visione sacra dell'autorità e nell'equiparazione della persona dell'imperatore, il Cesar, da cui zar, agli apostoli, non solo per il prestigio della funzione di governo, ma anche ed anzitutto per la responsabilità morale che incombe sui governanti. Il sovrano, nella visione cristiana bizantina e poi in quella europea medievale, è luogotenente di Cristo e la sua autorità è esercitata nei limiti e con le finalità stabiliti da Cristo. Ed è proprio su questo punto fondamentale che si scatena la furia distruttrice della rivoluzione. Spodestare i legittimi governanti, privarli della sacralità della loro unzione regale, renderli autoreferenziali e quindi potenzialmente tirannici. L'illusione che il popolo possa governare se stesso è servita a trasferire l'esercizio dell'autorità temporale nelle mani di una elite che non risponde a nessuno, né a Dio né al popolo. Ed oggi, tra le macerie morali di un Occidente apostata e ribelle, giunto a calpestare i principi più sacrosanti della legge naturale, questa elite eversiva, riunita in lobby potentissime e in possesso di enormi risorse finanziarie, si appresta a rendere inutile e superfluo il voto dei cittadini, dopo aver interferito nei processi elettorali e sovvertito la volontà popolare. Emissari di organizzazioni sovranazionali sono infiltrati nei governi, ai vertici delle istituzioni, nei ministeri, nei tribunali, nelle forze dell'ordine, negli atenei, nel mondo della cultura e addirittura nella Chiesa. Non è un mistero che costoro siano legati ai loro padroni da gravissimi conflitti di interesse e tenuti sotto ricatto a causa della loro condotta di vita corrotta, viziosa e perversa. L'arroganza di questa classe politica traditrice è giustificata solo dalla presunzione dell'impunità e dall'illusione di poter sfuggire alla giustizia. Non sta a me, come successore degli Apostoli, dare indicazioni su come risolvere i problemi che incombono sullo scenario internazionale. Posso però indicarvi principi infallibili che la nostra santa religione ha dimostrato essere ampiamente validi e collaudati dall'esperienza dei secoli. Essi sono enunciati nel Vangelo, proclamati nella Divina Liturgia, raffigurati nei mosaici delle nostre antiche basiliche, da Santa Sofia a San Marco a Venezia, da San Basilio a San Vitale a Ravenna. Questi principi possono compendiarsi nell'immagine di Cristo asseso in trono, con le vesti regali, la corona, lo scettro e la sfera mundi. La regalità di nostro Signore è il fondamento dell'ordine sociale, della concordia tra i popoli, della prosperità delle nazioni, della salvezza del genere umano. Se l'opera di Satana è così accanita nel contrastare la signoria di Cristo, è perché essa è il vero e l'unico baluardo contro la barbarie e contro l'instaurazione del regno dell'Anticristo. Dove la società cristiana è stata sostituita dalle ideologie del mondo, è solo rovina e distruzione. Dove regna Cristo e dove i governanti riconoscono Cristo come loro re, la rivoluzione retrocede sconfitta. Mi siete dati il termine del 2050. Avete 25 anni per organizzare una rinascita spirituale che formi le nuove generazioni nella fede e nella morale dei vostri padri. Iniziate dunque dalla formazione, dall'istruzione, dalla scuola e dalle università. Devono essere cucine in cui la classe dirigente di domani possa ritrovare la fierezza di dirsi cristiana e che viva nella quotidianità quei principi che professa. Proteggete la famiglia naturale, fondata sull'unione indissolubile tra uomo e donna e finalizzata alla procreazione e all'educazione dei figli. Incoraggiate tutte le forme di agricoltura, allevamento, pesca, artigianato e impresa che assicurano indipendenza e autonomia alle famiglie e alle piccole comunità. Date tutela a tutti quei diritti inalienabili che il globalismo minaccia e conculca. E punite con i rigori della legge tutte quelle associazioni e organizzazioni eversive che interferiscono nella sovranità delle nazioni. La tolleranza verso questi conventicoli di criminali votati al male è una debolezza imperdonabile, specialmente quando costoro, come sappiamo, attentano all'esistenza stessa del genere umano e progettano la riduzione della popolazione mediante guerre, carestie, epidemie, sterilizzazione di massa e distruzione morale dell'uomo. Restituite a Cristo le nazioni che gli appartengono, perché solo così facendo ripristinerete quell'ordine divino, il cosmos appunto, che la rivoluzione vuole sovvertire. Non vi può essere pace né giustizia dove non regna il principe della pace e il giusto giudice. Credere di poter prescindere da questa realtà è un'illusione, una chimera che prelude al fallimento più terribile. Ce l'ha insegnato il Divin Maestro: senza di me non potete far nulla. Come potremmo sperare nella fine di questo incubo infernale che l'elite globalista vuole imporci, se non tornando a Cristo? Questa battaglia epocale tra bene e male, tra Dio e Satana, può essere vinta solo se ci schieriamo con Cristo, che sulla croce ha vinto il mondo. E nella croce di Cristo, segno di contraddizione, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, sapremo comprendere che le prove, anche terribili, cui siamo sottoposti, possono essere la premessa della vittoria, se le sappiamo affrontare non con forze umane, ma riponendo ogni speranza in colui che è realmente onnipotente. Il 29 maggio 1453 l'imperatore Costantino XI Paleologo difese fino alla morte le mura di Costantinopoli, assediata dai turchi. Ciò segnò la fine dell'impero romano d'Oriente e per gli storici del Medioevo. L'eredità di Costantinopoli è in parte passata alla Russia cristiana degli zar, ultime vittime, insieme a Carlo d'Asburgo, della furia assassina del materialismo ateo e della cospirazione delle logge massoniche. Ma ancora molto di quel patrimonio di fede, di cultura, di storia, di eroismo, rimane vivo e palpitante, come è rimasta viva e palpitante per 70 anni la fede dei cristiani perseguitati dal regime comunista. Vi esorto, cari amici, a fare vostri i miei auspici. Se Cristo, Alfa e Omega, principio e fine, sarà il centro della vostra vita privata e pubblica, saprete dare applicazione concreta ai principi che vi ispirano e potrete riconoscere e combattere efficacemente tutto ciò che ad essi si oppone. Invoco su tutti voi, per intercessione della Theotokos, Nostra Signora e Regina, Regina delle famiglie, delle società, delle nazioni del mondo, la benedizione della Santissima Trinità.